Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Fino al 15 settembre prossimo, al Museo del Fumetto e dell'Illustrazione dell'Immagine Animata di Milano, si potrà visitare la mostra Lady Oscar, dedicato allo storico cartone animato giapponese che quest'anno compie 45 anni, confermandosi una delle serie più amate di sempre, mai uscito dalla programmazione televisiva e seguito finora da 3 generazioni. E abbiamo parlato con Enrico Ercole, che ha curato l'esposizione. Enrico Ercole, nonostante lontane dai canoni disneyani, queste animazioni, adesso la domanda è un po' in generale, hanno conquistato un numero infinito di fans. Ecco, cosa le ha rese così popolari?
Ma probabilmente è proprio l'essere lontani dal canone disneyano. Sono cartoni animati che arrivano in Italia nei primissimi anni 80, Lady Oscar nella fattispecie arriva nell'82, e in qualche modo insieme a Candy Candy, a Pelin o a Remy, la risposta al mondo dei robottoni, che se vogliamo è l'altra metà del cielo nipponico, no? E quindi propongono una, come dire, una realtà un po' diversa. Sono più romanzati, sono rivolti a un pubblico prettamente femminile, ma non solo, perché poi insomma la componente di avventura, di intrigo e di azione comunque è piuttosto alta, e quindi hanno gli ingredienti di sempre, gli ingredienti che poi piacciono al pubblico di tutte le età. C'è l'intrigo storico, c'è il lato romantico che piace di più alle ragazze, c'è la cappa e spada che piace di più ai ragazzi, ci sono i militari, ci sono le divise, c'è lo sfondo della rivoluzione francese. È tutto un mix di ingredienti vincenti che hanno reso nella fattispecie Lady Oscar un prodotto senza tempo, tant'è che è l'unico cartone animato dall'82 ad oggi, cioè in 45 anni o con meno di 45 anni, che non è mai uscito dalla programmazione di Italia 1, tant'è che proprio in questi giorni ha ripreso la mattina su Italia 1 tranquillamente.
Ecco, nel comunicato stampa voi dite che 3 generazioni l'hanno seguita, ma adesso ne aggiungeremo altre 3 come minimo.
Sì, se andiamo avanti così, sì, anche perché già con la mostra abbiamo avuto questa, come dire, piacevole conferma, diciamo, perché non è stata una sorpresa, ma aspettavamo la conferma. Vedere 3 generazioni, un nonno, un papà e un nipote, che sono venuti a vedere la mostra e che tutti e 3 hanno una visione, se vogliamo, anche un pochino diversa, perché cambiano le prospettive, no? Certo. E quindi è stato bello vedere all'inaugurazione, tra l'altro era nonna, papà e nipotina, per cui anche trasversale, no?
Certo.
E ognuno di loro, la nonna aveva vissuto ovviamente Lady Oscar già da grandicella e quindi ne aveva avuto una visione da adulta. La mamma l'aveva vista da bambina e la bambina la sta vedendo adesso su Italia 1, e tutti e 3 con una visione diversa dello stesso cartone animato, e questo vuol dire che in qualche modo ha toccato le corde. Ecco.
Senta, Lady Oscar potremmo dire proprio un premio Oscar a questo punto, visto quest'icona pop che suscita ancora così entusiasmo. Lei ha detto appunto che tante sono le situazioni che hanno generato questo entusiasmo, ma proprio anche il disegno, perché voglio dire, rispetto a Disney intorno, che erano espressioni più umane, qui sono espressioni magari più meccaniche, però ci sono i colori degli occhi, ci sono i gesti. Che anche qui
Era un'animazione, si tende di solito a svilire, no? Quando ai nostri tempi, io ho battuto la cinquantina quest'anno, quindi posso dire di essere proprio la generazione di Lady Oscar, nel senso che nell'82 avevo 9 anni e l'ho vista proprio arrivare, ecco. Era un'animazione che veniva un po' svilita, no? Dicevano, ma questi cartoni animati giapponesi fatti in serie. In realtà basta venire a vedere la mostra per capire che non era assolutamente così, perché Sabaudia sono esposti 20 rodovetri, che sono rarissimi, soprattutto quelli di Lady Oscar, che sono questi acetati con cui si faceva proprio il cartone animato, quindi tutti pezzi unici, e per vedere come erano fatti, ed erano tutti dipinti a mano, fotogramma per fotogramma, quindi non erano assolutamente fatti al PC, non era assolutamente un'animazione svilente, diciamo così, ma tutt'altro, sono delle vere e proprie opere d'arte. Certo, rispetto alla grande maestria degli animatori Disney, che però, attenzione, non facevano cartoni animati in serie, ma erano dei veri e propri film per cui si lavorava anni e anni e anni, certo, con squadre, centinaia e centinaia di animatori, potevano forse sembrare un po', diciamo così, un po' tinte piatte, un po' tirati là, però veramente basta venire in mostra e vedere questi rodovetri e guardare, certo, con la cura con cui erano dipinti uno per uno a mano, anche la solo spostarsi di una ciocca dei capelli di Oscar comportava, sì, un nuovo disegno, ecco.
No, è vero, sono proprio queste cose, dicevo, anche il colore degli occhi, questi occhi che brillano, anche questo non è da poco, ovviamente.
No, assolutamente. Poi è chiaro che gli anime giapponesi oggi sono considerati, fortunatamente, per quello che devono essere considerati, cioè una forma d'arte in tutto e per tutto, hanno il loro codice, hanno il loro tipo di animazione, non va assolutamente accostato in nessun modo a quella più tradizionale nostra, certo, ma perché si tratta proprio di tutt'altro, come dire, di tutt'altro meccanismo narrativo, ma come giustamente dicevi, queste espressioni con questi occhi giganteschi, e soprattutto in Lady Oscar, erano molto particolari e apprezzatissimi quei fermo immagine, sì, che nel momento clou della puntata bloccavano la situazione, si acquarellavano e in qualche modo dava a chi guardava il cartone animato l'idea di aver assistito a qualcosa di epico, no?
Certo.
Come un'immagine che si doveva fermare nella nostra memoria, i pianti di Maria Antonietta, le sfuriate della Dubarry, i duelli di Oscar che sguainava la spada, no? Solo l'ultima scena in cui Lady Oscar muore all'assalto della Bastiglia, che ha questo bellissimo acquarello finale con le fiamme dei cannoni che le esplodono vicino e lei che cade all'indietro e muore. Tra l'altro genialissima l'idea di sospendere la colonna sonora e di lasciarla morire nell'assoluto silenzio, no? Che in televisione l'assoluto silenzio è sempre disagio, è sempre qualcosa che ci lascia un po' così perplessi, no? Perché appena la televisione tace, oddio, cosa è successo? Ecco, va assolutamente rivalutata e rivista sotto questi aspetti.
Swan song to the dogs, as they make mincemeat of the dreams you hung your hopes on. So if you count it out, well, your sins cost. Well, mommy talks to your conscience, working like a fool for love.
Seconda parte di Non Solo Cultura, e dopo Lady Oscar parliamo di un altro personaggio completamente all'opposto. Guglielmo Marconi e la Marina Italiana, storia di un legame indissolubile, è il titolo del libro pubblicato dalla casa editrice Toffer. L'autore è Silvano Benedetti, contrammiraglio laureato in scienze marittime e navali, che ha anche diretto il Museo Navale di La Spezia, dove si trovano un numero considerevole di reperti degli studi e dei lavori di Marconi, ricordiamo premio Nobel per la fisica nel 1909, del quale ricorrono quest'anno i 150 anni dalla sua nascita. L'abbiamo intervistato. Dottor Benedetti, si è parlato e scritto molto su Marconi in questi primi mesi dell'anno in cui si ricordano i 150 anni dalla sua nascita. Lei con il suo lavoro però ce lo presenta sotto un altro aspetto, quello dello stretto rapporto che lui ha avuto con la Marina italiana. Ecco, da dove prende le mosse questa sua ricerca?
Allora, la ricerca parte proprio dal fatto che il rapporto tra la Marina italiana e Marconi, per chi ha studiato il personaggio Marconi, è stato un rapporto molto stretto e è stato anche un rapporto che ha consentito a Marconi di poter svolgere in pratica delle sperimentazioni, degli studi parallelamente. Lui svolgeva i suoi studi, le sue sperimentazioni in Inghilterra con la sua compagnia, eccetera. Però parallelamente in Italia aveva del personale altamente specializzato che portava avanti gli stessi studi e altri studi, e c'era questo scambio di informazioni tra le due parti. E quindi questo gli ha consentito di acquisire una quantità di dati tecnici, eccetera, non indifferente.
Ecco, una domanda che volevo farle però era proprio anche questa: dove faceva i suoi studi prevalentemente, i suoi esperimenti, e cosa gli veniva messo a disposizione? Perché evidentemente gli spazi, i tempi e i mezzi dovevano essere tanti.
Sì, allora lui svolgeva prevalentemente le sue attività su Inghilterra, tra Poldhu e altre stazioni che nel tempo aveva messo in campo inizialmente questo. Poi fece anche delle stazioni in Canada, nella zona di Terranova, proprio per allargare il campo d'azione, il campo di studio. La Marina italiana, in particolare con l'arsenale di Spezia, l'arsenale della Spezia, che era un polo industriale veramente di avanguardia all'epoca, gli mise a disposizione sia i laboratori che il personale militare e civile della Marina, che anche delle navi. Nel luglio 1897 lui venne chiamato proprio dalla Marina in Italia, portato qua a Spezia e sottoposto a una, oggi si direbbe, a una verifica di qualità da parte della Commissione Permanente della Marina, che era una commissione, un gruppo di tecnici di altissimo profilo, quindi ingegneri, specialisti, eccetera, che dovevano verificare praticamente la bontà di quello che veniva fatto e la scientificità di quello che veniva fatto da Marconi.
Per cui,
e quindi lui poteva andare via da Spezia con un timbro ufficiale, certo, che le sue sperimentazioni, le sue attività avevano un fondamento scientifico.
Per cui la Spezia e il suo museo conserva, direi, un buon patrimonio rispetto al lavoro di Marconi.
Sì, assolutamente, assolutamente, perché qui ci sono proprio le zone telegrafiche, quindi la strisciolina di carta che è uscita dalla stampante telegrafica durante le sperimentazioni che lui ha fatto qui alla Spezia nel 1897 e che sono state ritrovate nel 2017 presso la famiglia, che erano i discendenti del telegrafista che la Marina ha messo a disposizione della Commissione Permanente quel giorno. Quindi io credo che siano il reperto marconiano più antico al mondo. So dell'esistenza di questi diari di quando Marconi era ancora studente, che però non sono ancora, non possono ancora essere considerati documenti di Marconi scienziato, mentre invece quello che lui ha fatto alla Spezia l'ha fatto già da scienziato e quindi credo che siano il reperto più importante al mondo attualmente esistente.
Per cui un suggerimento anche ai nostri ascoltatori, nel caso si trovassero in zona, di visitare questo museo ricchissimo.
Assolutamente. Assolutamente, ci sono, oltre a quelle chiaramente ci sono degli apparati, degli strumenti utilizzati proprio dalla Marina durante i primi anni di queste sperimentazioni insieme a Marconi. Parliamo di strumenti e apparati che partono dal 1898 in poi, e poi la Marina aveva avuto, in cambio di questa sua collaborazione, aveva avuto da Marconi la possibilità di poter utilizzare liberamente tutti i brevetti di Marconi, tutti gli apparati, tutti gli studi di Marconi, poterli modificare, eccetera, di duplicare per gli usi interni. E quindi ci sono poi, sempre di qui al Museo Navale, tutta una serie di apparati radio che sono stati sviluppati in proprio dalla Marina Militare, quindi dall'Arsenale della Spezia, negli anni successivi. Cioè, poi ci sono altre cose, anche cose di Marconi, tipo l'aritmometro, che era questa calcolatrice portatile, fantastica, meccanica. Ci sono poi ci sono il ricevitore a coerer, il ricevitore a detector magnetico, che sono i primi due ricevitori che Marconi ha sviluppato, e ha sviluppato poi e ha, come dire, collaudato durante delle campagne, in particolare il detector magnetico, durante una campagna fatta proprio con una nave della Marina Militare.
Senta, lei ha studiato moltissimo anche proprio il carattere di Marconi attraverso queste sue scoperte. Ecco, proprio sul suo carattere vorremmo chiederle qualcosa, sulle sue intenzioni. Lui ha incominciato giovanissimo ad avere queste capacità.
Certo, allora lui è un personaggio straordinario, nel senso che se uno studia proprio il personaggio si rende conto che è riuscito in una cosa che ha dell'incredibile, nel senso che lui era un giovanissimo ragazzo, perché nel 1897 aveva 23 anni, quindi insomma era veramente un ragazzo, che non aveva un titolo di studio accademico, perché i suoi studi erano stati praticamente prevalentemente privati, nelle materie che a lui erano più congeniali, nelle materie che lui era più appassionato, e quindi tutte materie tecniche, fisica, aritmetica, chimica, eccetera, eccetera, e elettricità. E in queste materie aveva avuto però degli professori veramente di altissimo livello, professor Rosa Livorno, professor Riga, era stato in contatto con lui, che era uno scienziato, eccetera, e quindi aveva una preparazione di altissimo livello, ma non accademica, quindi non era riconosciuto all'interno dell'ambiente scientifico, non era riconosciuto come uno scienziato, perché era visto come un autodidatta, diciamo così, però un autodidatta di altissimo livello, tant'è che gli stessi scienziati accolgono con molta diffidenza queste sue scoperte, queste sue invenzioni, e malgrado il William Preece, che era il direttore del reparto ingegneri del post office a Londra, quando presenta alla Royal Institution le scoperte di Marconi, malgrado lui fosse uno scienziato affermato, viene preso un po' con freddezza questa cosa. Perché? Perché lui diceva che erano state fatte da questo giovane italiano. E quindi molta freddezza e molta ostilità poi invece da parte di quelli che avevano investito nel telegrafo terrestre. E quindi tutte le banche, finanziatori, finanzieri, eccetera, che avevano investito sul telegrafo terrestre milioni di dollari, chiaramente vedevano in questa possibilità di trasmettere, di collegarsi via radio in maniera come una cosa veramente pericolosa per i loro investimenti, certo. Perché non servivano più la stesura dei cavi subacquei, la stesura dei cavi a terra, eccetera, ma bastava una stazione che costava pochissimo. E quindi c'è una grossa ostilità nei primi anni da parte di queste persone che cercano proprio di rappresentare Marconi come un furfante, come uno che un impostore.
Certo.
Un impostore che voleva spillare soldi praticamente senza, ma non, che non c'era insomma, nulla di scientifico alla base.
Senta, ecco. Tutto ciò conduce a un premio Nobel, nonostante le
freddezze. Esatto. 1909.
L'accusa di autodidatta, di essere autodidatta, arriviamo lì.
Sì, nel 1909 gli viene assegnato il premio Nobel per la scoperta della radiotelegrafia, eccetera, e lui nel 1909 aveva una quarantina d'anni praticamente, era
giovanissimo
allora, se pensiamo al premio Nobel, no? A quello che era il premio Nobel.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, 26 giugno.